il permesso è basso speciale, sì.
Ecco, salutiamo anzitutto Don Paolo Pagliata, che non è venuto perché stamattina era via dando la televisione che si grattava la parte, non cosa fa, è venuto perché voleva venire, e questo gli diciamo un bel grazie, e che sia l'occasione anche per condividere questo cammino che ci coinvolge tutti e quanti come seminario Speranza nel momento attuale, non di altre epoche. Poi abbiamo anche
Gianluca.
La provvidenza gli ha fatto incontrare la nipote di un mio confratello, e quell'incontro è diventato quanti bimbi?
Due bimbi,
che bello. E la sposa gli ha permesso di restare qua tutta la mattinata, che se poi potete venisse anche lei sarà la ben accolta. Detto tutto questo, allora oggi si distribuisce così: abbiamo questo incontro che viene, in cui Giuliano ci offre le sue considerazioni legate a un pensatore straordinario, anche straordinario perché è fiorito in un'epoca dove pensare così in grande, così in profondo era difficile, proprio difficile. Ce ne parlerà. Poi un intervallo, poi un gruppetto di giovani che rappresentano anche quelli che poi non sono venuti, ci intratterranno, e qui sarà la sorpresa, ce la gusteremo. Poi c'è il pranzo, poi nel pomeriggio avremo di nuovo un incontro con Giuliano e anche con i giovani, e lì ci sarà così, un masticare, un digerire, un trasformare in energia ciò che ci è arrivato come diciamo su un piatto come cibo diciamo così pregiato, tanto per dire un termine. Poi dopo facciamo l'Eucaristia, così sono presenti anche i quattro toscani che so che partono poi dopo la cena partite, no? Quindi la giornata va un po' così. La giornata di domani sarà alquanto modificata perché l'Eucaristia da domani l'abbiamo portata oggi. Così, ma qui lo so. Grazie.
Allora, di quanto tempo disponiamo?
Luciano.
Io sono presente. Sì,
ma tanto anche se non si vede qua.
Va bene, così va bene.
Di quanto tempo abbiamo? Che scansione ci diamo?
Ora tu ci devi dare proprio, diciamo, il contenuto dell'intervento, no?
Quindi, per quello.
Un'ora e mezza. Bene, questo è un po' di intervallo e ai giovani quell'ora e mezzo che rimane.
Vediamo.
Poi tieni presente che nel pomeriggio puoi continuare.
Certo. Sì. Ci vorrebbero due settimane, pertanto due mezze giornate. Allora, cari amici, beh, qui quasi tutti mi conoscono, pertanto non c'è bisogno di altro. In realtà ci conosciamo tutti così poco che il solo nome dice e non dice come sempre. E beh, dico già che faccio come quasi sempre una serie di lunghe premesse prima di arrivare a, a questa, alla persona di Cusano, che fra tutte le persone che hanno avuto vita è una delle persone che ha qualcosa da dirci a distanza di tanto tempo. Però prima di arrivare lì, un po' di premesse. Allora, intanto è sempre un onere anche per me, come per tutti quelli che propongono qualcosa, perché la nostra situazione è una situazione molto bella da un lato, perché mette insieme persone che hanno provenienza diversa, hanno esperienze diverse, hanno età diverse, quindi con problemi e anche cose belle che la vita porta, molto diverse tra loro, perché legati a una fase della vita anche molto diversa. E questo mette anche un po' in difficoltà chi deve proporre qualcosa, come nel mio caso. Sarebbe molto più semplice se io avessi soltanto una parte di esposizione, diciamo, chiusa in un recinto un po' cattedratico, con un intervento sull'autore, ma non è questo il mio intento, soltanto, o meglio, non è il mio principale intento, perché io vorrei riuscire in un tempo molto breve a darvi degli agganci di vario tipo che hanno riferimento a questa persona, come anche nel pomeriggio all'altra figura che proverò un attimo a tratteggiare, che è Nagarjuna, tutt'altro, e che però abbiano questi agganci un riferimento a, in qualche modo, alle vostre diverse esperienze, che peraltro io non conosco. Perciò da parte mia è un tentativo ancora più disperato, in un certo senso, perché devo chiedere a voi un impegno non da poco. Le cose che vi do sono delle cose abbastanza note ad alcuni, quindi per questi io rischierò la noia, semplicemente. Per altri invece saranno delle cose completamente nuove, difficili da collegare alla propria esperienza, e quindi in quel caso rischierò sicuramente una crisi di rigetto totale. Alla fine può essere che sia riuscito propriamente a scontentare un po' tutti.
Ma adesso,
certo che chi esordisce così in genere a volte lo fa per mettersi a riparo da ogni possibile. Benissimo. Però non è neppure necessario che sia così, può essere che si dica così perché realmente si sente così. Diciamo. E sono convinto di questo, perché il nostro trovarsi non è un ritrovarsi, come sapete, come sappiamo, di accumulo di erudizione, ma è un ritrovarsi intorno a una ricerca che è comune, e però questa comunanza di ricerca è, come sapete, come sappiamo, molto allargata per tanti motivi. Perché ci sono persone di noi che hanno un'appartenenza a questa storia che viene da molto lontano, e quindi per loro alcuni riferimenti potrebbero essere molto immediati, mentre chi ha una frequentazione molto più recente, anche i riferimenti più semplici sono dei più significativi. E questo è così. Quindi io vi chiederò molta pazienza, e però chiederò di impegnarvi, di fare un onesto sforzo di impegno per cercare di capire quello che io tenterò di proporvi. Ed è così. Allora, quando voi avete visto apparire nel foglio che presentava, nei fogli che presentavano le nostre giornate, questa titolatura Dal vuoto al nuovo, chi ha avuto un attimo l'onere di pensare a una proposta di approfondimento, come me, ha tentato di agganciare questo titolo e vedere cosa potevamo ricavarne. Quindi la mia scelta è caduta su queste due figure, appunto il Fusano, Nagarjuna, che sono delle figure appartenenti alle due grandi tradizioni a cui noi apparteniamo, in un certo senso con un interesse come percorso, vale a dire la tradizione cristiana, cattolica nel caso di Fusano, e alla tradizione buddista indiana antica nella figura di Nagarjuna. Perché sono risalito così indietro nel tempo? Certamente delle persone che hanno qualcosa da dire si possono trovare anche in mezzo a noi. Però sono convinto che, riferendoci noi sempre a due tradizioni millenarie, più che millenarie, dobbiamo sempre onestamente anche mettere in conto di fare uno sforzo di conoscere per quello che c'è possibile e rimanere collegati a una tradizione. E la tradizione, sia quella cristiana sia quella buddista, sappiamo che hanno un percorso lunghissimo. Questo perché qualsiasi sguardo rivolto verso il nuovo, ritengo, ma riteniamo penso tutti, che debba essere preparato anche da una lunga frequentazione delle radici antiche. E che quindi niente di nuovo possa nascere se non a partire da un lungo tempo di sosta, almeno su alcuni tratti importanti della storia che ci ha preceduto. E qualsiasi frutto nuovo affonda sempre nella radice antica, un frutto che sia veramente buono e che sia un frutto adatto a quella stagione e che porti con sé tutti gli aromi e i gusti di quella stagione. Pertanto anche per le persone più giovani, che magari sentiranno più di altri questi discorsi di prima battuta molto lontani, chiedo uno sforzo di provare ad agganciare qualcosa. Magari sarà alla fine di tutto una frase o una parola, non ha importanza, perché poi vediamo questi giorni, noi spendiamo anche qui molte parole, in verità ci sarebbe bisogno anche di molto tempo, dicevamo anche con alcuni, ma lo abbiamo detto ancora nel passato, di tempi anche un po' più vuoti per dare modo alle varie storie, alle varie esperienze che vengono proposte di trovare uno spazio dentro. Ed è uno dei problemi in generale del nostro mondo, dove tutto viene pulciato così in fretta, anche le cose più importanti. Però abbiamo almeno un compagno di strada, che è questo che noi chiamiamo Zazen, abbiamo anche detto l'altra sera, chiamarla già pratica è un'etichetta fuorviante, oggi parleremo anche un po' di etichette, come qualsiasi etichetta. Perché come sempre i nomi danno l'illusione di padroneggiare quella cosa che noi nominiamo. E sono un modo per tenerci a distanza dalla realtà. Certo, i nomi, il linguaggio è quello che poi diventa di nuovo la porta per avvicinarci, ma è sempre uno strumento ambivalente, come tutti gli strumenti che noi abbiamo. Un po' ci aiuta, un po' ci mette in difficoltà, e c'è questo. Allora, perché la scelta è caduta su questi due personaggi? Perché sono state delle persone, ognuna nel suo ambito, che hanno tentato di, anche per la loro epoca, di fare questo che dicevo adesso, che è valido per ciascuno di noi. Ed è un lavoro anche sulla persona, oltre che un lavoro dentro le tradizioni, vale a dire di guardare al proprio passato, guardare a quello che la tradizione ha portato, però guardando all'indietro un serio tentativo di recuperare il senso fondamentale di quella tradizione. Perché ogni grande tradizione soffre di questo, soffre di sedimentazioni continue di tutto quello che ha prodotto. Se noi pensiamo fino a noi, tutta l'arte occidentale, di matrice cristiana, la poesia, che ne so, la ricerca teologica, la teologia, sì, appunto, tutto in certo modo è frutto di quell'esperienza originaria, ma ma tutto man mano che si condensa diventa un qualcosa che può coprire, nonostante lo sforzo onesto di esprimere quell'esperienza a distanza di tempo, tutto rischia comunque di coprire l'intuizione originaria, il senso originario, nel momento in cui lo esprime, nel momento lo, al momento stesso lo copre. Quindi queste due figure, da una parte Kusano, da una parte Nagarjuna, in diverso modo hanno fatto anche nella loro vita questo lavoro di conoscenza, di recupero dell'intuizione originaria in terra cristiana, in terra buddista, per rilanciare anche una proposta verso il futuro, verso una novità di espressione. Tutto questo senza buttare a mare niente della tradizione, in un certo senso. Però capiamo che è uno sforzo enorme. È uno sforzo enorme. E questo sforzo lo devono fare le grandi tradizioni, ma è lo sforzo che dovremmo fare anche nella nostra storia personale, sempre. E quindi ci sono questi piani diversi che si intersecano, fatto salvo tutte le differenze. Allora, la prenderò ancora in maniera più larga, partendo da un brano che non ha a che fare con loro, che però volevo proporvi. Questo non lo troverete in lettura, poi distribuirò delle fotocopie anche da Kusano, ma dopo. E lo prendo da un personaggio che voi conoscerete, se non altro per sentito dire, che è Platone.
Che?
Platone. Platone. Che ha a che fare con quello che stiamo dicendo. Anche perché i testi che proporrò di Kusano e di Nagarjuna sono dei testi che interrogano, come vedremo dopo, uno dei nuclei fondanti delle due tradizioni religiose, vale a dire da una parte il concetto del divino, chi è Dio, per Kusano, e poi vedremo, e dall'altra parte Nagarjuna che approda attraverso una serie di analisi alla messa in discussione addirittura del pilastro ritenuto da tutte le scuole di tradizione buddista uno dei più originali e sicuramente uno dei più condivisi, dal momento che è proprio l'inizio di questa grande via, almeno stando ai sutra più antichi, che è la messa in discussione e addirittura l'affermazione della non esistenza delle quattro cosiddette grandi nomi di verità, della loro inesistenza. Kusano, dall'altra parte, arriverà, vedremo dopo, a definire Dio come, il testo a cui farò riferimento, che poi distribuirò appunto il Dio nascosto, alla domanda più frontale, dice, chi adori tu? Che cosa adori? E la risposta del Kusano, molto secca, sarà, io non so chi adoro. Io non so chi è Dio. Se tu mi fai questa domanda, io non ti so rispondere. Tenete conto che Kusano, lo vedremo dopo, magari se abbiamo un po' di tempo, perché il tempo corre veloce, è stato amico di almeno un paio di papi, amico personale, rischiò di diventare egli stesso papa, una personalità poliedrica, quindi anche scienziato, quindi cultore di lettere, un grande matematico, astronomo, forse anche alchimista, in un'epoca in cui tutte queste, diciamo, vie di ricerca dovevano ancora condensarsi in quella che poi divenne, viviamo molto, la grande rivoluzione delle scienze, diciamo, positive occidentali, a partire da altri che seguirono dopo di lui. Alla risposta frontale, chi è Dio? Non lo so. Avrebbe potuto mettere in campo tutte le risposte già in qualche modo sedimentate dalla teologia dell'Occidente fino ad allora, non lo so, non conosco chi è. E da lì poi una serie di cose che vedremo. Allora, Platone, perché? Perché Platone, tra le sue tante cose che ci ha lasciato, vi leggerò un piccolo brano tratto da una lettera che per gli addetti ai lavori è abbastanza conosciuta, per altri assolutamente no. Le lettere non sono i dialoghi, quindi sono degli scritti ritenuti minori da un certo punto di vista, e semplicemente sono delle lettere che lui scrisse in varie occasioni, indirizzate a diversi personaggi, nelle quali diceva in maniera più libera delle cose, però importanti. Infatti, in un passaggio di questa lettera si trova un passo che non si troverà in nessun dialogo, e il passo è questo, poi capirete che senso ha rispetto a quello che ci diciamo. La domanda attorno a cui ruotava il contenuto di questa lettera, è la lettera numero 7, la lettera settima, era la domanda sul primo principio, sul principio assoluto. Voi sapete che Platone, nei suoi vari dialoghi, si muove alla ricerca della verità, la filosofia del resto. E continuamente torna la questione, nelle varie analisi, ma qual è il primo principio, il principio assoluto che è diffuso nella vita, che ha dato origine a tutto, alle forme viventi, agli esseri umani? Dice, intorno al primo principio non se ne parla nei dialoghi. Sei sempre lì che arrivi dopo varie analisi e dice ok, va bene, la descrizione di tutto quello che è importante vedere nella vita, dal campo della morale, al campo delle scienze, al campo della logica, tutto quanto, ma il primo principio non ce ne parli mai nei dialoghi. Allora ci fu in un momento un personaggio di nome Dionigi, che era veramente anche il re di Siracusa all'epoca, che si vantava di essere filosofo. E si vantava addirittura di aver sentito, di aver capito dalle letture di Platone che cosa era il primo principio, l'assoluto, il divino. Ok? E allora in questa lettera Platone dirà così. Parla di questo di Dionigi che aveva scritto un qualcosa intorno al supremo principio, cioè al divino. Successivamente, come ho sentito dire, egli, cioè questo Dionigi o Dionisio, compose uno scritto intorno a quei principi che mi aveva sentito esporre, presentandolo come opera sua propria e non come derivante da quelle tesi che mi aveva sentito sostenere. Ma di questo io non so nulla. So in vero che altri hanno scritto intorno a queste stesse cose, ma costoro che l'hanno fatto non hanno nemmeno conoscenza di se stessi. Questo però posso dire sul conto di tutti quelli che hanno scritto, scriveranno o che affermano di sapere le cose di cui io mi do pensiero, sia per averle udite da me, sia per averle udite da altri, sia per averle forse scoperte da soli. Non è possibile, a mio avviso, che costoro abbiano capito alcunché di questo oggetto, cioè del principio supremo, del divino. Su queste cose non c'è un mio scritto, né ci sarà mai. In effetti, la conoscenza di tali verità non è affatto comunicabile come le altre conoscenze, ma, e fate attenzione a questo passaggio, ma dopo molte discussioni fatte su questi temi, quindi non cose scritte, dopo molte discussioni fatte su questi temi e dopo una comunanza di vita, improvvisamente, come luce che si accende dallo scoccare di una scintilla, Riccardo, essa nasce dall'anima e da se stessa si alimenta. Però ve lo rileggo questo passo perché è importante. La conoscenza di tali verità, vale a dire dei supremi principi e del principio supremo, su questo non è possibile dire, tantomeno scrivere. Non è affatto comunicabile come le altre conoscenze, ma dopo molte discussioni fatte su questi temi e dopo una comunanza di vita, improvvisamente, come luce che si accende dallo scoccare di una scintilla, essa nasce nell'anima e da se stessa si alimenta. Il Cusano è noto, adesso riprendo anche l'aggancio con il Cusano, per essere stato uno degli artefici della riscoperta di Platone in Occidente. Ma ci arrivo subito. Quindi seguitemi in questo rimbalzo da cosa in cosa, se vi è possibile.
In che periodo è Cusano?
Siamo intorno all'inizio del 1400, 1401, 1400.
Un po' più avanti.
60.
430, 450.
Ti dico le date. 401-464. Però rimango un attimo su questo brano di Platone. Perché questo non è solo un'informazione che ha a che fare con il Cusano, ma è una cosa che riguarda, facendo un altro salto, anche quello che tentiamo di fare noi. Qualsiasi discorso sul principio supremo, per noi vale anche qualsiasi discorso su Dio, è un discorso inaccessibile, lo diceva già Platone, lo dice Cusano, lo dirà, dopo vedremo i testi di Cusano a distanza di 1500 anni e più, ed è un discorso che vale anche per noi. Io penso, ritengo, sento che non era vero solo allora, ma rimane vero pure oggi. E per questo ha senso andare così tanto indietro per tornare a noi. E sono altrettanto convinto, ed è per quello che ogni anno caldeggiamo, pur in mezzo a 10.000 fatiche, almeno un tentativo di trovarci insieme, che questo che è stato tratteggiato in queste parole sia completamente vero. Che non sono le parole scritte, un po' con più fatica quelle dette, già qualcosa, ma a un certo punto anche la parola si stanca, e deve appoggiarsi su una comunanza di vita. Ovviamente la nostra è una comunanza di vita che ha dei tempi molto rari, però è pur sempre un tentativo in un mondo dove, ripeto, quello che dicevo un po' all'inizio, tutto viene continuamente bruciato a una velocità insostenibile, anche le esperienze umane più belle. Perciò qualsiasi tentativo di recuperare una forma di vita che ha dei tempi più dilatati per condividere qualcosa, un po' le storie, un po' le esperienze, un po' qualche conoscenza, anche se vogliamo, e ognuno potrebbe apportarne, è un grande lavoro per salvare l'umano e anche noi stessi. Questi discorsi intorno ai primi principi sono dei discorsi che sono entrati poi in maniera frontale nella teologia cristiana delle origini e che costituiscono ancora per molta parte l'architettura della tradizione teologica cristiana. E ne sappiamo che il grande impianto prevalente della teologia cristiana è un impianto neoplatonico. Quando il messaggio cristiano uscì dalla Palestina per aprirsi al mondo, integrò, assunse e in certo modo cambiò anche forma, attingendo dal meglio della cultura del tempo, che era la tarda cultura greca, ellenica, e le grandi categorie che formano anche i principali dogmi cristiani sono prese a piene mani dal neoplatonismo, Plotino prevalentemente e altri. E questo, badiamo bene, non è una nota negativa, perché l'esperienza che è tratteggiata dal Vangelo non ha una cultura propria da trasmettere, non ha una visione concettuale propria da trasmettere. Quindi il senso di quella vicenda che è tratteggiata nei Vangeli deve necessariamente fondersi con le culture umane che incontra, e all'epoca fu proprio la grande tradizione dell'Occidente che in tanto modo è arrivata fino a noi, quindi la grande tradizione greca della tarda cultura elenica. Allora, dobbiamo sapere, a proposito del Fusano, un'altra informazione che avevo piacere di darvi, che la sua vita è veramente una vita incredibile, sarebbe una vita proprio adatta anche a una sceneggiatura per un lungo film, a chi sa fare dei buoni film, o anche per un lungo romanzo che ne parlasse. Uno degli episodi della sua vita fu questo, che ad un certo punto, non vi risparmio in particolari perché diventa lunghissimo, lui fu incaricato dal Papa, ormai era un personaggio abbastanza in vista, aveva partecipato già a dei concili come esperto in campo giuridico, oltre che teologico e filosofico. Lui aveva studiato a Padova, questo lo devo pur sempre.
E aveva patrocinato la comunione per...
Questo, adesso arrivavo proprio a questo. A un certo punto il Papa fu l'esordio di una breve stagione, una delle più felici forse della storia, diciamo, del cristianesimo occidentale, quando si riuscì per un breve tempo a ricomporre lo scisma con la Chiesa d'Oriente. Lui fu incaricato ad un certo punto, a metà degli anni, dei primi anni del secolo XV, di andare a Costantinopoli presso l'imperatore bizantino e il patriarca di Costantinopoli per trattare una riconciliazione con la Chiesa, quindi d'Oriente, dopo lo scisma intorno all'anno di. Quindi lui partì, e in questo viaggio, è veramente, bisogna leggerlo oggi, ma abbiamo il tempo di farlo tutto, ed è un tutt'uno con tutti questi discorsi di carattere più, diciamo, astratto o altro, perché si lega proprio con la sua vicenda umana. E fu un incontro che lo cambiò profondamente, perché lui a Costantinopoli venne in contatto con dei personaggi incredibili. Uno fu questo tal Vessarione, che era un cardinale metropolita di Nicea allora, quindi della Chiesa d'Oriente, uomini di una cultura sconfinata, smisurata. E anche con tal'altro, che li nomino, anche se per voi sono personaggi completamente insignificanti, ma è giusto per avere anche un po' di note culturali. Un tale Plesisto Platone, che invece era un esimio filosofo neoplatonico bizantino, e nel viaggio di ritorno, allora lì incontrò il patriarca, incontrò l'imperatore, e riuscirono a creare le basi per una loro venuta in Italia. Poi vennero in Italia, prima a Ferrara, poi a Firenze, e a Firenze firmarono per essere pubblicamente l'atto di riunione delle due chiese.
Cellulario è sepolto a Santa Maria Novella.
Ok, quindi E lui ne parla nella sua, nelle note biografiche come di momenti che hanno cambiato la sua vita, ma lui era già un personaggio completamente in vista, completamente inserito, ma racconta come di una scoperta che lui non aspettava, perché in questa avvenuta, oltre a questo lavoro per riconciliare le chiese, quindi possiamo immaginare il lavoro anche in campo teologico, perché sono delle questioni molto sottili, la questione che quelli che sanno, la cosiddetta questione del filioco. Perché era in discussione se lo Spirito Santo procedeva soltanto dal Padre o anche dal Figlio, quindi una questione molto sottile, teologica, eccetera, insomma, riuscirono in qualche maniera a trovare una concitazione. Sarebbe interessante anche tornare su quello, ma non abbiamo tempo. E con tutto questo, un'altra nota molto importante era nel campo degli studi, perché in questo viaggio di ritorno in Italia riportarono attraverso questi appunto Pessarione e Platone dei testi di Platone che l'Europa aveva smarrito. Si erano persi. Quindi la riscoperta nell'Europa cristiana di Platone avvenne in questa fase. Loro portarono questi testi di Platone, poi questi personaggi a Firenze agganciarono la cerchia dei medici. Da lì si fondò l'Accademia Platonica, patrocinata dai Medici, e Marsilio Ficino fu il primo, diciamo, grande direttore di questa nuova scuola, e da lì cominciò tutta la riscoperta di Platone, che informò tutta la ormai imminente rinascita di tutte quelle arti, dalla pittura, la scultura e così via dicendo, la filosofia, che poi sarà il Rinascimento. Quindi un fatto determinante anche in vista non solo della storia religiosa dell'Occidente cristiano, ma anche della cultura occidentale del Rinascimento. Una gran parte di questo apporto venne da questa vicenda, anche da altri passaggi, però in maniera minore, con la riscoperta dei testi di Platone che rivoluzionarono la visione del mondo per tanti motivi. È una storia che sarebbe molto bello fare, ma non abbiamo tempo.
Però che tu dici all'inizio il messaggio cristiano è neoplatone, no? Ha detto subito, allora però all'inizio invece non era, se l'hanno riscoperto dopo.
Cioè, perché a distanza di tantissimi anni, è chiaro, adesso stiamo tagliando le cose non a fette, a chilometri. Quindi prendete quello che vi dico come una grande semplificazione. È chiaro che certamente c'era traccia all'interno della ricerca teologica di tutto questo, ma capiamo che siamo a distanza di ormai 1500 anni. Quindi di stratificazioni anche nel campo, per dire, della ricerca teologica ce ne furono tantissime. E quindi più strati si aggiungono di esperienza che indaga, come sempre, mille aspetti di un'intuizione originaria, di un concetto, nel momento che lo approfondiscono, nel momento che coprono alcuni pilastri fondamentali, perché diventa una selva. E quindi il lavoro è sempre un lavoro. Per di più, appunto, con la chiusura dell'Accademia di Atene nei primi secoli cristiani, venne in qualche modo cancellata tutta l'esperienza della cultura greca, diciamo, come cultura diffusa in Europa. Poi abbiamo l'invasione barbarica, una serie di eventi che cambiarono per molti versi tutto quella base, quella terra comune, lo seppellirono in un certo senso. Si salvò Aristotele, perché è curioso di questo, si salvarono altre cose, ma Platone venne completamente dimenticato.
non per complicare, ma hanno portato anche il corpus hermeticum, quindi l'ermetismo, che è un altro filone parallelo, e Platone è tornato da noi attraverso gli arabi,
certo,
e poi la traduzione, certo, della scuola di Toledo.
L'altra via fu quella dei
non
arabi.
Per complicare.
No, no, ma fai bene, ogni apporto è buono, perché
io sono di storia.
Ripeto, sto semplificando tantissimo.
No,
prima.
Sto semplificando moltissimo. E qualsiasi altra precisazione, ovviamente. È solo benvenuto. E qui ci stiamo solo avvicinando al testo che io vi voglio poi proporre, perché ci arrivo, Ci arrivo perché ognuno propone le cose a suo modo, quindi io ve le propongo a mio modo. Per me è diverso se fossi arrivato, se arrivassi a proporvi, ok, vi do la fotocopia del testo e questo, ci ragioniamo un po' sopra, un po' di considerazioni e via. Ma voi porterete pazienza. Okay. Lui fu un grande amico prima che sottoposto di almeno due papi, che conosceva già prima che diventassero papi, quindi erano due persone anche loro di suprema levatura anche culturale, per fortuna. E quello fu un periodo dei più felici, da quello che anch'io, per quello che posso dire io, ebbe proprio anche la vita della Chiesa cristiana occidentale cattolica. Perché in realtà sempre il lavoro della Chiesa, quindi anche qui uno potrebbe andare all'analisi un po' più vicina a noi attuale, volendo, potendo, dovrebbe essere quello di saldarsi col meglio della cultura del proprio tempo. Non come impoverimento, ma perché è quella la sua missione. Il Vangelo non può avere un suo recinto proprio da difendere, che costituisce una sua identità propria costruita nel tempo con degli apporti, ma che diventa poi un recinto chiuso, quindi sempre dovrà essere pronto ad integrare, ad assumere, a vivere, incontrare le diverse esperienze umane. Questo è proprio un'indicazione che dovremmo avere sempre tutti se abbiamo a cuore questa appartenenza, perché di noi ce l'ha. Questo fu uno di quei momenti. Uno di questi papi, e tralascio poi gli altri perché sennò non finiamo più, fu per i toscani, quindi voglio dare anche un po' di onore alla terra toscana, che per noi è rappresentata, un tal Enea Silvio Piccolomini, che era già amico personale di Cusano e che diventò Papa Pio II, il quale Papa Pio II poi rifece da capo la cittadina che voi conoscete bene, che è Pienza.
Quando ero ancora Enea nessuno mi conosceva, adesso che sono Pio tutti mi
Funziona così. E sono tutte persone che diedero un contributo, ripeto, non soltanto alla vicenda della Chiesa cattolica occidentale universale, cattolica o Chiesa universale, lo sappiamo, universale, non cattolica recitata, universale. Ma diedero completamente anche l'impulso alla vitalità della cultura dell'Occidente, e questo è il punto. Non sono due schieramenti diversi, magari anche abbastanza contrapposti, è un'unica vicenda, E questo anche per l'attualità dovrebbe essere, anche questa storia come altre storie, un richiamo, uno stimolo continuo, ma sono cose che già molti sanno e molti fanno. Anche perché noi siamo pronti sempre a conoscere più i problemi che hanno anche le grandi tradizioni che non già le cose buone, positive che ci sono sempre state e che ci sono tuttora, che sono in corso, ma quelle non li si vede. Magari sono un po' più sotto traccia a volte. È pur vero che a volte anche la grande chiesa, diciamo, ufficiale, con il suo apparato quindi di ritualità, della teologia cosiddetta ufficiale, a volte non esprime proprio il meglio che la grande chiesa contiene. A volte lo esprime un po' di più, a volte lo esprime un po' di meno. Però io adesso non entro nel merito del giudizio attuale. Però questo. Se voi avete l'occasione di frequentare le montagne, a me è capitato di andare negli ultimi anni, così alleggeriamo un pochino, c'è un bel posto d'Italia, fatta tutta di bel posti, forse il posto più a nord d'Italia, la Valle Ovina, qualcuno di voi la conoscerà, forse non lo so, la Valle Ovina è una montagna già un po' particolare, hai la catena dei Tauri sopra, di là passi in Austria, ci puoi andare a piedi. È una valle che non ha sbocco, una valle chiusa. La Valle Ovina anche attualmente si trova in diocesi di Bressanone e la diocesi di Bressanone è nota per essere stata la diocesi di Cusano per un tempo lungo. A un certo punto lì divenne vescovo Ponte di Bressanone e lì visse a lungo. E anche lì tutta la sua storia è molto interessante, si dedicava sempre a tentare di comporre le varie diatribe o fra i signori locali, i principi tedeschi o all'interno dei monasteri, ma c'erano delle cose che non funzionavano, quindi era anche molto attento a questo, pur avendo tutte queste altre cose di cui occuparsi. Se voi capita di andarci, arrivate fino in fondo alla valle, un paese che si chiama, c'è cioè prima Predoi, poi finisce con questo piccolo borgo che è Kasern, da lì si va a piedi e si arriva, prima di salire i Tauri, a questa piccola chiesetta, entrate, è un posto veramente suggestivo, merita, e vi troverete che è stata consacrata da appunto Cusano nell'anno. Ora non ancora. Allora, quando ci vado, mi ci fermo. Scusate, ma è un posto dove mi legano dei ricordi anche non bellissimi di pazienza. Ma avevo piacere di sottolineare che sono cose che quello che vi propongo che ho cercato di anche meditare a molti, non sono cose così. E stando a contatto anche con i luoghi, ecco, volevo dire questo adesso, che si può a distanza di tanto tempo provare anche a condividere e recuperare uno spirito che ci viene da così lontano. Quindi lui fu vescovo di Bressanone anche. Un'altra cosa, e poi andiamo al suo testo, che volevo ricordare era questa della sua vita. Una delle cose che lui fece era di fondare verso nell'ultima parte della sua vita, di fondare, quindi mettere dei soldi nella sua città natale, che era questo villaggio, Kues. Allora, è vicino a Trevi, quindi siamo nell'attuale Belgio, mi sembra. ai confini comunque con la Germania, in quella terra di confine, di fondare un ospizio per i poveri. Nella sua città natale ci teneva molto questo, che però dovevano essere in parte religiosi, in parte donne, mi sembra, anche in parte persone non abbienti. E per chi di voi ha una conoscenza anche letteraria, però ve lo propongo, quindi è un'altra, portate pazienza, per parentesi, ma voi appuntatevi una parola, e basterà per dire tutto questo. C'è un bel romanzo, c'è qui un cultore di lettere tra noi, mio nonno, di una tale Ursenar, un romanzo che magari conoscete, se non lo conoscete ve lo consiglierei, che è L'opera nero. Nell'opera nero, a un certo punto, il protagonista, che è questo filosofo alchimista Zenone, a un certo punto, nell'ultima fase della sua vita, si dedica, e lo dica anche in quel romanzo, che è ovviamente una finzione letteraria, ma molto documentata sull'epoca, si dedica alla cura proprio materiale delle persone in un ospizio. E quando io lessi allora queste cose, non ho potuto evitare di associare queste due vicende, anche perché la menzione storica di quel romanzo è a ridosso di questi anni in cui anche visse Ricusano. E molti contenuti di quel romanzo sono dei contenuti che attengono a tutto quello che nel campo medico, alchimistico, filosofico si muoveva in quegli anni, e è un bel romanzo, una bella storia. Ok.
L'opera
nero è una delle fasi alchemiche.
Ok. Prima.
Dove sappiamo che l'alchimia si occupava apparentemente della trasformazione dei metalli grezzi in oro, ma che in realtà era solamente un vestito più grezzo di un lavoro che era un lavoro di trasformazione della coscienza. E anche veniva diciamo, coltivata da questi alchimisti che hanno a che fare con queste storie, perché chi si occupava in quell'epoca come lui, pur da uomo di chiesa, eminente uomo di chiesa, si occupava di tutte queste conoscenze di ogni genere e tipo. E questo è un suggerimento anche per noi attualmente di non chiudersi neanche dentro i propri recinti ristretti, ma di essere curiosi, di spaziare per quello che ci è possibile nella vita. Ok. Così finisce, ma brevemente, il mio racconto su Cusano, e adesso proprio vorrei arrivare al testo che volevo proporvi, anzi in realtà sono due testi. Uno è qualche passaggio già il Dio nascosto, però qui ho per fortuna vostra qualche fotocopia, così almeno non vi perdete. Allora, facciamo così. Scusate. Ma sono tutti qua, aspetta. Ah sì, ok. E tenetevi un foglio man mano che andate avanti.
Noi ci siamo presi la briga di fotocopiare Dio nascosto e l'abbiamo pensato bene, ne abbiamo fatto forse qualche centinaia e a Milano ne abbiamo ancora un bel po'.
Quando
passatemi lì, se vi va, mi prendo spesso la copia. Non è più in pubblicazione.
Non si trova più.
No. Sai cosa diceva Raul? Raul quando ha letto cos'ha, ha letto questo. No! Se hanno scritto questo, butto via tutti le critiche che ho verso il cristianesimo.
Ma gli alchimisti si sono attivati adeguati. L'alchimia c'è ancora.
Sì, perché lui non trasforma il ferro in oro.
E riguardo mi permetto di dirvi che è di Anello Giancarlo ha pubblicato Aurora Consurgens, che è un libro di alchimia attribuito a Tommaso d'Aquino. Io ne ho una copia di sopra.
Non è per far pubblicità ai presenti,
casomai la porto giù se qualcuno vuole un po' sfogliare.
È un buon libro dal mio bassissimo punto di vista, se posso dire.
No, puoi dire, mi fa piacere, comunque grazie, è bassissimo un accidente.
Ma no, no, quella è la cosa vera. Perché Giancarlo aveva, aspetta che glielo dico, perché non vorrei che fosse una cosa detta per dire, non si fa di solito, perché a volte si dicono delle cose per dire. Perché io conoscevo il testo di cui tu parli lì, perché l'avevo letto nell'autrice, che è quella talla.
La von Franz.
Esatto. Perciò quando io l'ho trovato da te, ho detto, ma guarda un po'. Però lì tu ci metti molto altro.
Cerco di contestualizzare.
È una cosa, un testo complesso.
Ma chi? Il libro è sul... Sì,
certo,
sul come si può dire? Sull'invisibile.
Certo.
Se l'hai letto, c'è anche una parte impegnativa su Dogen.
Esattamente. Volevo dire che è un testo molto complesso da certi punti di vista, ma doverosamente complesso, perché le cose un po' ardite devono essere complesse, nel senso che devi mettere insieme più elementi per creare un quadro che è trasversale a diverse esperienze umane, ma comunque compratelo. Allora, di un nascosto, qualche anno fa la tenuto alla Stella del Mattino l'Angelo Zen ci si era già soffermati su questo testo, ma voi non eravate ancora nati. Pertanto, io adesso lo leggo, voi seguite.
Abbiamo il video però.
Eh?
Abbiamo il video.
Per la miseria. Allora, voi vedete che qui c'è anche la parte latina, così no, l'attuale ministro sarà molto contento dell'istruzione. E questa era una battuta. E allora vedete che ci sono le pagine 46-47 sul retro, si passa già al 52-53 perché è voluta la cosa, sta lasciando altre cose. Leggo e vado, quanto abbiamo ancora? Un quarto d'ora. Allora, qui si tratta, come vedete, di un dialogo tra un pagano e un cristiano, dove il pagano fa delle domande e il cristiano, che in questo caso è la personificazione di Cusano, dà le sue risposte. E leggo un po', tralasciando un po' di cose. Ti vedo devotissimamente prostrato a fondere lacrime d'amore, certamente non ipocrite, ma sincere. Dimmi, chi sei? Sono un cristiano. Che cosa adori? Dio. Chi è il Dio che adori? Non lo so. Questa è la risposta di Cusano. Non lo so. Questo è il succo del discorso, poi tutte le altre cose che leggiamo dopo va bene. Il succo del discorso è non lo so. E non è perché se lo dice Cusano è la voce della verità, è perché ritengo e vi invito a considerare che probabilmente è la risposta esatta, che dovrà essere ulteriormente frequentata, non solo da pochi in Occidente, ma sarebbe il caso che la frequentassero tutti quelli che in un modo o nell'altro si dedicano al compito di ridefinire i pilastri importanti della tradizione cristiana cattolica occidentale, perché alcune cose sono troppo importanti. Ma com'è possibile che con tanto impegno tu adori ciò che non conosci? Adoro proprio perché non conosco. Mi pare strano che un uomo si lasci attrarre verso ciò che ignora. È ancora più strano che un uomo sia attratto verso ciò che crede di sapere. Che crede di sapere. E perché? Perché l'uomo conosce meno ciò che crede di sapere che non ciò che sa di non sapere. Sono giochi di parole sui quali bisogna tornare. Leggiamo dall'altra parte, quindi poi ci sono delle altre battute, poi ci torniamo. Scusate, bisogna considerare sapiente chi sa di essere ignorante, beh qui siamo ovviamente Platone, Socrate, eccetera. Questi adora la verità, chi sa che senza di essa non può conseguire nulla, né l'essere, né il vivere, né l'intendere. Forse proprio questo ti ha indotto ad adorare il desiderio di essere nella verità? Sì. È come tu dici. Infatti, non adoro quel Dio che il paganesimo al quale tu appartieni pensa falsamente di conoscere, di chiamare per nome, ma Dio stesso, che è la verità stessa, ineffabile, ineffabile, inesprimibile, irraggiungibile dal concetto, dal lavoro della mente, materia per i teologi, ineffabile, irraggiungibile, quando si parla bisogna misurare le parole e quando le anche misurate le scritte devi considerare, come forse disse Tommaso, è tutta paglia da bruciare. Il Tommaso d'Aquino di cui si è accennato prima. E bisogna prendere sul serio però queste battute, altrimenti diventa solo un gioco. Ti prego, fratello, di dirmi quale differenza interporre tra voi e noi, cioè tra chi ha la fede e chi non ce l'ha, dal momento che voi adorate Dio che è la verità e noi non intendiamo adorare un Dio che non sia Dio la verità. Le differenze sono molte, ma questa è la maggiore. Noi adoriamo la verità stessa, assoluta, priva di mescolanza alcuna, eterna, ineffabile, cioè irraggiungibile, inesprimibile, una volta per tutte. Voi invece non adorate la verità stessa, come assoluta in sé, ma com'è nelle sue opere. Non adorate l'unità assoluta, ma l'unità nel numero e nel molteplice, e vi sbagliate, perché la verità che è Dio è incomunicabile ad altro. A parole. Il pagano. Ti prego, fratello, di portarmi fino al punto in cui possa intenderti a proposito del tuo Dio. Rispondimi, che cosa sai di quel Dio che adori? So che tutto ciò che so non è Dio. E che tutto ciò che comprendo mediante concetti non è simile a lui, poiché egli è di sopra di tutto. Dunque Dio è nulla? Non è nulla. perché questo stesso nulla ha il nome di nulla. Ora, questo, se uno non sapesse che proviene da terra cristiana, lo inserisci in una delle stanze del cammino di mezzo di Nagarjuna di quel pomeriggio, potresti dire che è una cosa unsa da quello. Perciò poi vedremo, almeno secondo quello che io penso, la vicinanza di queste esperienze, che sono le esperienze sulle quali da molto lontano si muove anche la stella del mattino, l'angelo e Zen. Fatti tutti i debiti salti diminutivi, perché qui siamo ad altezze di sopra. Abbiamo il senso delle proporzioni, noi mortali. Allora, il concetto fondamentale che voglio spiegare oggi era veramente di arrivare a questo. Le più alte esperienze anche, diciamo, teologiche, in questo caso un libro di teologia nell'ottica di Kusama, potremmo dire che siamo anche i confini della mistica da un certo punto di vista, per usare un termine, quindi un'etichetta. Arrivano a questo, la sostanza della cosa. Quindi noi quando parliamo, quando ci esprimiamo, noi, chi si occupa anche di cose di religione, che ha una responsabilità di proporre, di prospettare anche ad altri, dovrebbe essere sempre molto preciso, secondo me, secondo noi, rispetto a delle cose fondative, perché sono troppo importanti. Tutte le parole che noi poi possiamo spendere nella vita per meglio spiegare, per arricchire, per provare ad esprimere, è un lavoro che continueremo sempre a fare. Anch'io oggi, per essere aderente a questo, non avrei dovuto nemmeno cominciare realmente, perché anche le mie parole sono completamente alla fine fuorianti da tutto. Però almeno ci cauteliamo così, lo diciamo all'inizio, lo diciamo durante e lo diciamo anche alla fine, che è così. È un modo per intrattenerci e per stare insieme, se così si può dire, il fatto che noi ci tratteniamo su queste cose. In realtà molto di più avrebbe il silenzio, forse in alcuni momenti, soprattutto nel nostro mondo che è completamente pieno di rumore, di accelerazione, di tutto questo.
Così te, quella professione del credo nella messa, no? Ancor più quello lungo, costantinopolitano, che adesso riprendono. Non ho mai visto persone commosse. Ora, ogni volta che io posso, adesso che lo posso fare perché ho davanti a me persone che comprendono, al posto di quella recita, io invito a professare la fede nel silenzio, chinando il capo. E allora vedo proprio che tutti stanno. Questo professare in silenzio, già anche con Don Paolo una volta gli ho detto, dai, tu che sei sacerdote giusianato, tolti sto fogliame di parole della liturgia ambrosiana, spogliamo non so, abbiamo fatto l'Eucaristia una volta che proprio loro mi hanno detto ci siamo commossi, no? Quando avete passato il pane e il vino consacrato, no? E lo siete passati l'un l'altro facendo l'inchino e dicendo loro, uno diceva è il corpo e il sangue di Cristo, e chi riceveva sì, lo credo, e lo riceveva. Poi a sua volta prendeva il vassoio, pensavi insieme a quello, no? Questa professione che passa attraverso, diciamo, che ci attraversa, no? Quel credo quando viene recitato, proprio ho l'impressione che non tocca il cuore.
A meno che non si trovi il modo e il tempo di recuperare la storia che ha prodotto pure quello. Rivitalizzare una tradizione è sempre un compito esasperante, perché c'è un accumulo di tantissime cose che per essere significative avrebbero bisogno di una conoscenza che neppure in più di una vita un uomo riesce ad accumulare. Pertanto a volte si pone il problema di scolpire un po', perché ogni cosa in sé potrebbe essere recuperata nel suo senso in cui è stata prodotta, a parte degli errori grossolani, ma quelli si fa presto. Il più delle cose è semplicemente che non c'è il tempo di conoscere abbastanza per recuperare un significato in maniera immediata, perché parli alle persone. Allora a volte si rende, sono d'accordo, è necessario un lavoro di scolpimento per quello, altrimenti le persone le perdono. Il rito che dovrebbe essere il rito deve essere immediato, verticale, non deve essere un lavoro della mente neppure. Quando il rito sta a una distanza, il rito si svuota del suo significato e lo sappiamo che è questo. Però sono cose che sappiamo, ma è un lavoro, quindi tante persone lavorano in vario modo a questo, ma una grande tradizione ha secoli di cose. Io mi metto completamente nei panni di chi magari è un po' più giovane, che ha una difficoltà per tanti motivi ancora maggiore.
Rispetto alla questione liturgica che stava parlando.
Rispetto a tutto questo messo insieme.
Ma Paola, la mia difficoltà, più che l'aspetto liturgico delle tante parole o quant'altro, la mia difficoltà appunto con il cristianesimo è sempre stata, ma poi ne parlerò meglio dopo in realtà, vi faccio il piccolo spoiler, fra virgolette, la mia difficoltà è sempre stato appunto che questo tipo di tradizione all'interno del cristianesimo si è sempre stato un po', svalutato in qualche modo. Non si è mai dato quell'incisività che invece probabilmente meriterebbe una tradizione come quella di Eckhart, come quella di Cusano, un approccio come appunto il loro, mentre invece mi sembra che ci sia stato dato molto spazio invece a una teologia di tipo positivo. Cioè quasi come se appunto di Dio si potesse dire delle certezze di cui però nessuno ne ha veramente idea, che sembrano più certezze che servono a noi per
cercare di... Un signore con la barba sulla nuvoletta, no?
Appunto, nel senso, sembrano delle certezze che appunto dobbiamo dare a noi in qualche modo per poter dormire bene la vita e non affrontare l'orrore dell'esistenza, ma questo è un altro mio discorso. Però questa era più la mia difficoltà, ecco, con la cristianità, mentre le parole di Cusano certamente risuonano in me.
Segue il dibattito.
Ecco.
Vi aggiungo altre due cosine, giusto per condividere le ultime cose. Allora, il Cusano, tra le tante cose che ormai avete ascoltato, si adoperò molto anche per un tentativo di lavoro per unire tutte le religioni a ogni notte, tra cui anche l'Islam. Convinto di questo, che l'estrema fedeltà alla propria tradizione non è anacquata per trovare un minimo comune, giusto, su quello possiamo metterci d'accordo in qualche maniera. L'estrema fedeltà alla propria tradizione, scavata fino in fondo, ti può far trovare la stessa acqua sorgiva, in un certo modo, che sta alimentando anche le altre forme religiose. Quindi è un lavoro di approfondimento per arrivare alla stessa sorgente che poi si esprime alla superficie in modi anche apparentemente antitetici. E questo è un paradosso da molti punti di vista, perché l'estrema fedeltà a volte viene intesa come un irrigidimento, una chiusura, una ulteriore delimitazione del campo. Lui non vedeva in questo modo. Vedeva un allargamento dei fondamenti della propria, un allargamento tale per cui anche i fondamenti di altre vie entrano. E lui, l'ultima cosa, l'ultimo tratto che volevo ricordare di lui, ho già accennato, era anche un esimio matematico. Quando fu a Padova diventò amico anche di Toscanelli, dal foto Toscanelli, che è un libro di matematici del tempo. E lui stesso, prima anche di Giordano Bruno, per citare un altro, teorizzò l'esistenza di diversi mondi, addirittura su mondi abitati. Quindi sostenitore della teoria copernicana, non tolemaica, quindi gettò le basi per quella che fu la rivoluzione anche in campo astronomico. E è un autore molto frequentato, fu molto frequentato poi successivamente nei secoli anche da tutti quelli che si interessavano di queste questioni, anche in campo quindi astronomico, fisico, tra Leibniz, se volete, seguendo su poi il primo attacco filosofico, Hegel e quant'altri, arrivando fino un po' più su a Einstein, arrivando fino ai giorni nostri, anche nel campo della fisica del Novecento, la quale ormai la si trova dappertutto sui scaffali perché si vende molto la moda. Se si parla di fisica quantistica tutti sono contenti. E le mode sono sempre abbastanza negative.
Grazie.
Però, stavo per dire, nonostante la moda ci sono delle cose buone che si salvano. Un testo, se qualcuno si diverte di queste cose, un testo che vi suggerirei per averlo letto, quindi non è una cosa che vi dico così per dire, è un testo che si muove tra la fisica e la filosofia, quindi la fisica dei quanti più avanzata attualmente, che si occupa, che però è un testo che si muove appunto tra la ricerca fisica e gli agganci con ricerche di natura filosofica, e si intitola L'Uno, e è di un certo, lui è, non so se siete dei scopi, sempre sì, un certo Pesce. E se avete gusti di questo tipo, lì è abbastanza citato anche da, a un certo punto, come tra quelli che hanno preparato da lontano anche tutto questo, sì, che adesso è molto attuale.
Se posso aggiungerne anche un altro di testo, di fisica e filosofia, posso? Il Consiglio Helgoland del nostro Carlo Rovelli, lì invece ha citato Nagarjuna più volte. Helgoland.
Ok, due minuti.
Volta telefonando, Rovelli, metto saluto a tutti.
Sì, ti conosce?
Marsiglia.
Allora, non c'è tempo e credo che non se ne sarà neanche nel pomeriggio, ma non volevo negare l'ultima cosa. Però non ho potuto fotocopiare perché da questo librone la fotocopia non esce neanche per sogno. E c'è latino che italiano, perciò Allora, qui una raccolta di opere, se qualcuno ha, non sa come fare le note con insonnia, Niccolò Cusano, opere filosofiche, teologiche e perfino matematiche, che va bene. Allora, l'altro testo che io avevo citato nella presentazione di queste giornate era un altro testo di Cusano che non c'era veramente il tempo adesso neanche di premettere, è un altro testo che ha come titolo, tradotto in italiano, il non altro, de non aliud, in latino, il non altro. Adesso guardo un po' la narrazione, la trovo tutta
niente. Perché alter è il rapporto di due, Aiuda
è tutto quanto l'esistere, esatto, perché è neutro. È tutti i fenomeni, il tutto, certo, il non altro. Allora, io qui vi leggerò. Qualcosa. Però la sostanza è questa. Questo testo poi lo collegherei al pomeriggio se abbiamo un po' di tempo a tutta l'altra storia che proviene da Oriente, perché c'è un aggancio che riguarda anche il pensiero, insomma, di Nagarjuna. Perfino. De non aliud, la sostanza di questo testo è questa, anche qui la questione ruota intorno a chi è Dio, e mentre la risposta del testo che vi proponevo era non lo so, qui la risposta prova a essere data in un altro modo. Cos'è Dio? La risposta proprio sintetica è: Dio è il non altro. Dio non è altro da tutto quello che c'è. Non è altro.
La sera è proprio altro. Non è qualcosa dato,
sì,
da te, no?
Sì, ma anche riferito a tutto l'esistente, dal minerale alla pianta, a tutto. C'è l'aspetto ovviamente personale, ma è riferito in prima battuta al tutto. Allora, la questione lì, per quelli che si dilettano di queste cose, allora beh, siamo nel pieno panteismo, non si può fare, la tradizione cattolica non avrebbe detto quanto questo, ma la risposta che usiamo ovviamente è più sottile, non è così bella. Non è così bella. Voi sapete che il panteismo ritiene che il divino, se esiste, se si ammette, è una forza che si trova in qualsiasi elemento in maniera indifferenziata. Quindi, rimanendo pur vero che tutto ciò che esiste viene all'essere con una causa, e lì poi Nagarjuna avrà qualcosa da dire. Perciò c'è chi intende il divino, in qualsiasi modo noi possiamo qualificarlo, diciamo divino, un indifferenziato che sta un po' dappertutto, e quindi in questo c'è l'idea di una certa casualità totale, un disordine all'opera. Dicendo il non altro, però, Cusano è più sottile, il non altro va inteso come proprio non separato. Facciamo un esempio.
Qui è molto bello panicare.
Deve essere.
Il panteismo è eretico perché perché afferma, ma è eretico perché non dice fino in fondo.
Certo, è una diminuzione.
Ecco, è una diminuzione.
Nell'ottica di
Ed è il concetto della persona. È ovunque, però è sempre ovunque, è in una forma unica e personale. Eppure è ovunque. vedete anche la anche senza arrivare a fare queste considerazioni, anche Clemente Alessandrino, tutto il suo modo di vedere, vedere anche l'incarnazione del Logos come abbracciando tutta la creazione, a vedere l'incarnazione dentro alla creazione, non come un atto che è venuto per un incidente, è capitato, che non doveva capitare, allora Dio ha cambiato tutti i programmi. No, no, è un tutt'uno con la creazione. È la divinizzazione del creato.
Dovremmo anche concludere. E nello stesso tempo, sì, però mi prendo gli ultimi due minuti perché non posso lasciare senza. Perché sennò voi poi non avete di che
riflettere.
No, gli ultimi due minuti veramente. In un altro, allora, sono cose veramente iperboliche arrivate a questo punto per anche sfinimento, ma la non dualità, che è anche una grande visione di altre tradizioni. Un esempio, come possiamo noi dire che molti di noi hanno figli qua? Ok? Cos'è che distingue in maniera definitiva un genitore da un figlio? O sono la stessa cosa? Sono una cosa diversa? In che senso? In che termini? Si può negare che non sia una persona distinta? Certo che lo è, ma è una persona completamente distinta alla fine. Qualcuno potrebbe dire che sì, che l'atto di generare è un atto completamente biologico, è un'altra vita, eccetera. L'assoluto, se noi abbiamo fede che esista un assoluto indicibile quanto si vuole, che cosa ha a che fare con noi? Allora, un solo passaggio e finisco proprio. Allora, in questo testo arriva a dire Cusano, la domanda è sempre su Dio: tutti i teologi hanno riconosciuto che Dio è qualcosa di più grande di tutto ciò che potrebbe essere concepito, e per questo hanno affermato che egli è sovrasostanziale, al di sopra di ogni nome, cosa simile. E nel parlarci in questo modo di Dio non ne hanno espresso una cosa o sopra un'altra, oppure senza un'altra, oppure con in un'altra, oppure con non e un'altra. E infatti la stessa cosa per Dio essere sostanza sovrasostanziale, sostanza senza sostanza, sostanza insostanziale, sostanza non sostanziale e sostanza prima della sostanza. Qualunque sia il modo in cui tu ti voglia esprimere, dal momento che ciò di cui parli non è altro che la stessa identica realtà, ciò di cui tu parli, cioè del principio supremo, non è altro che la stessa identica realtà. È evidente che l'espressione non altro è quella più semplice e originale, non altro, che non vuol dire che è solo questo, vuol dire che non è altro che questo, ma dentro a questo bisogna mettere in conto anche quello che noi non padroneggiamo ancora, perché c'è tutto questo, ma nello stesso tempo non è altro che questo. Quindi questo, insieme a non lo so del primo testo, è la seconda risposta sintetica. Non è altro che tutto questo, perciò queste questioni ci stanno molto a cuore, perché non sta a cuore tutto questo. Tutto.
Jürgen, hai un precedente tedesco che è venuto a vivere in Italia?
Ah, sì. Allora,
nella ritrovata.